Grazie intanto al Centro Culturale di La Torre per avermi consentito di parlare con voi, un argomento che mi sta molto a cuore, ma che normalmente non faccio, perché c'è un libro di territorio, sono un ministro, non ci si va. Ringrazio anche il collega Lupo per aver introdotto egregiamente in questo dibattito. Spero che ci sia una discussione, perché gli argomenti che stiamo trattando sono argomenti difficili. Sono argomenti difficili e che richiedono un approccio composito, un approccio con molte competenze. Competenze sicuramente teoriche, perché lingua, nazione e Stato, siamo sicuri di sapere che cos'è una lingua, che cos'è una nazione e cos'è uno Stato. Forse bisognerebbe anche metterci d'accordo su cosa si intende per lingua, nazione e Stato, perché ho l'impressione che quando si dibatte su questo argomento si scivola a livello di talk show, porta a porta, qualcosa simile, cioè uno dice una cosa e l'altro risponde un'altra cosa. Uno dice democrazia e l'altro risponde un'altra democrazia, che non ha a che fare con quello che il precedente interlocutore ha detto. Sono nozioni difficili da capire, quindi richiederebbero anche un'attenzione particolare. Quindi un argomento che richiede competenze teoriche, un'attenzione teorico-filosofica, scientifica, chiamata quello, richiede anche un'attenzione storica, nel senso che bisogna fare i conti con i dati, empirici, anche se i dati empirici e storici, come sappiamo, vanno sempre interpretati. Io vorrei seguire un approccio, partire dai dati empirici, e porre un problema. Volevo con voi dare alcune indicazioni su come si trova, in che situazione si trova la Sicilia linguistica nell'Ottocento, a metà Ottocento, l'Ottocento, primo decennio del Novecento, e però consentitemi di porre un problema teorico non secondario, ma teorico, chiamato come volete, scientifico. Come si descriva una situazione? Un assetto sociolinguistico. Che cosa si fa? Si descrivono i parlanti, come parlano, come parla la gente, sicuramente un dato importantissimo, fondamentale, ma se ci si ferma lì non si descrive, si perde un pezzo importante dell'assetto sociolinguistico. Per capire come funziona un assetto sociolinguistico, oltre che descrivere come parlano i parlanti, bisogna anche sapere come i parlanti valutano le proprie pratiche linguistiche. È fondamentale. Se fate voi un po' di autoanalisi, sapete che noi parliamo sempre con una ideologia linguistica, questo si può dire, questo non si può dire. Questo è sbagliato, questo non è sbagliato. Dal punto di vista linguistico interno è tutto corretto, non c'è un errore, è un dato socioculturale. Questo è un dato importante perché ci consente, altrimenti noi la complessità della Sicilia linguistica, anche dell'Italia linguistica, ci interessa la Sicilia, perché dobbiamo occupare il futuro di Sicilia. La Sicilia linguistica non la capiamo bene e rischiamo di fare dibattiti tipo porta a porta, cioè dibattiti assolutamente inutili. Quello che avevo capito questa storia, come non è sufficiente, anche se importante, descrivere come i parlanti parlano, cioè descrivere le regole con cui i parlanti parlano, ma è importante capire come i parlanti giudicano se stessi come parlanti. È stato un linguista che normalmente non viene riconosciuto come linguista, ma viene riconosciuto come fondatore del Partito Comunista, cioè Antonio Gramsci. Poi quando parliamo secondo, usando delle regole che Gramsci chiamava nell'ultimo volume che ha scritto, nel 29, nel 1935, si chiamava grammatica e maestra, eccetera. Ma quando parliamo si chiamava delle regole. valutiamo continuamente, valutiamo quello che stiamo dicendo mediante appellandoci al nome, che poi magari non si è arrivato di usare. Cioè noi parliamo con una interiore grammatica normativa non scritta, che usa Gramsci. Questa, le grammatiche normative non scritte, sono le grammatiche normative scritte, ma la grammatica normativa non scritta è importante. Questo è un dato teorico importante, quindi se vogliamo descrivere la Sicilia linguistica dell'Ottocento, dobbiamo non solo indicare, capire come parlavano, ma dobbiamo anche sapere che ideologia avevano i siciliani che parlavano, che ideologia linguistica, cioè che tipo di valutazione metalinguistica davano i siciliani di se stessi. Allora, di solito si parte andando per descrivere l'assetto sociolinguistico siciliano, si parte andando a contare, secondo statistica ufficiale, che è un analfabeta totale, si dà per scontato che è un analfabeta totale non parla di italiano. È un'osservazione da cui si legge la storia linguistica di un classico dell'Italia Unita del mio maestro De Mauro. Gli analfabeti totali in Sicilia nel 1861 erano 88,6%, nel 71 erano 85,3%. Se ci fermiamo lì, diciamo una cosa tutto sommato abbastanza banale, che non c'entra a capire la complessità della Sicilia. Diciamo, i siciliani che sapevano usare il pedale erano pochissimi, cioè erano pochissimi, e quindi voglio dire, questo è un pubblico di dialettofori. Boh, allora perché la domanda, come mai i siciliani non hanno mai cioè non c'è stato mai un movimento politico che portasse il siciliano a lingua nazionale o a lingua di minoranza? Poi se c'è tempo cercherò di dirvi la mia idea qual è la differenza tra un dialetto e una lingua di minoranza. E questo sarebbe un errore, vedete, un errore che ci ingarbuglia, poi crea problemi a mio parere fuori luogo e sbagliati. Perché? Perché poi se andate a vedere come i siciliani dialettofoni hanno assorbito valutavano le loro prestazioni linguistiche, scopriamo delle cose abbastanza interessanti. Piccola premessa, questo è un argomento da corso di magistrale 60 ore, cercherò di 30 minuti, 25 ore di dire quello che posso. Tenete conto che quando si scrive, non si scrive semplicemente per mettere per iscritto quello che uno dice, ma si scrive, la scrittura è un atto formale, pubblico, ci si rivolge all'ufficialità, eccetera. Quindi sapere come si scrive o come si tenta di scrivere è importante. Ecco, questi analfabeti totali, dialettofoni, sicuramente dialettofoni, quando erano costretti a scrivere, gli emigrati sono a un certo punto sono costretti a scrivere per sistemi eccetera, eccetera, per comunicare devono scrivere, gli emigrati, i soldati sono fonte della prima guerra mondiale, che cosa fanno? Non scrivono in siciliano, no, non è trovato lettere in siciliano, trovate lettere in italiano sgangherato, ma italiano. È interessante questo fatto, sono state raccolte dalle ospizie dei giornali di guerra italiani, vedete questa lettera, carissima moglie, io ho risposto con il cartolino che mi faceva sapere che grazie a Dio hai avuto una bambina, mi sono rallegrato tanto che non puoi immaginare, è importante vederlo, perché ci sono una serie di errori di ortografia, con quale pensiero usavo, poi sono più rallegato nel sentire che è femmina, cioè, che mi dispiace che ci sono io uomo, che si fossero così, che si potessero cambiare, mi cambierei per tutto il tempo della mia vita per non sentire uomini. Cioè, se uno si sforza di scrivere, scrive in italiano, non scrive in siciliano, non scrive in siciliano, così potete gli esempi, naturalmente se ne possono fare tanti esempi, ma prendete per esempio l'atto importante, l'ex voto. L'ex voto, voglio dire, è l'atto di devozione che si fa quando si ringrazia un santo, una santa, perché si è ricevuto una grazia. E si fanno poi cosertici, eccetera, si fanno depositare il santo della santa che ha fatto la grazia, e poi si scrivono quattro parole, non è, magari si commissionano queste quattro parole, si scrivono, non sono scritte in siciliano, sono scritte in italiano. Faccio un esempio, Pasquale Maggiore, Pasquale di Pasquale, eccetera. Domenico La Bianca 50 avesse a ottobre, avesse 50 anni a ottobre, operazione alla gamba, hanno deciso di tagliarlo a Longimpiero, Cosmo Tarantino pian 26 nel mese di agosto, ritagliamo perfetto, un asino arraggiato, Muzzica Lazzo, come si può andare contro il padrone, successo 17 novembre, eccetera eccetera. E così, se vedete i Mascindara, è scritta la città dell'Ottocento, c'è scritta la città dell'Ottocento, sono in italiano, non sono in siciliano. La città sono i laterali dei carretti, per i giovanotti, le tali citate che passano adesso in questo momento. Questo me lo risparmio, ma mi interessa ricordare una cosa importante, l'opera dei lupi, l'opera dei pupi, che c'è di lupi. L'opera dei pupi è un genere letterario popolarissimo, il pubblico dell'opera dei pupi è il teatro, appartiene a quell'88-89% di analfabeti. Avete mai visto un'opera dei pupi? Voglio dire, ma questo non adesso, è stato sempre così, l'opera dei pupi è Falieri, chi parla in siciliano? I musulmani, i cattivi, gli islamici, i maomettani, che sentino magari un po' neri, ma i cavalieri, Orlando, Rinaldo, quelli parlano italiano marchionico, italiano popolare aurico, ma è italiano. Nell'opera dei popoli c'era un intermezzo comico, in cui compariva un personaggio che si chiamava Verticchio. Verticchio. E Verticchio come fa a ridere? Parlando in siciliano. È molto interessante, cioè abbiamo un pubblico dialettoso, analfabeto, che ride del siciliano e che fa parlare in siciliano gli errori negativi. Insomma, questo vuol dire che meriterebbe almeno un po' di attenzione, che io sappia. Che l'altro, poi io me ne occupo molto di queste cose. Ecco, vi leggo penso l'opera dei pupi, un quaderno di un pupano dell'Ottocento di aria catanese. E quindi è una citazione questa qua, nella storia che il Pupano scrive in italiano, nella storia che riguarda l'eroe leggendario si trova in America con la sua amica, la scena rappresenta una foresta, finalmente mia cara amica ci trova in questa foresta, questo che è parte, che quando puoi vedere se c'è qualche infelice che ha bisogno di aiuto per così salvarlo. Sì, io ho detto sposo Garibaldi, perché tu, essendo chiamato il cavaliere dell'umanità, non devi fare altro che dare il diritto. Ma che sentite voi questo qua? Ma che sento? Ecco un lamento lontano. Sì, è una voce di donna, presto proviamo alla salvezza. Cambia la scena e si vedono due peli rosse contro una donzella. Le peli rosse, che essendo più baci, fanno un diretto. E il pupano. Stava rappresentando a dialetto queste cose. E difatti si dice, vai, arranca, arranca. Cioè praticamente si passa da Garibaldi e la sposa parlano in italiano più o meno forbito e si passa a un siciliano stretto, arranca, vai, arranca. Oddio, oddio, voglio mio padre, dice la povera Crista, aggredita, voglio mia madre, se guardo padre, e questo è sbaglioso, se guardo padre e sono io, e se guardo madre è quello. E così insomma, vedete questo alternarsi italiano-siciliano, sono i siciliani, voi mascalzone lasciate questa ragazza se volete salvare la vita, che dici? E tu che mi rappresenta? Compagni, ammazziamo il suo gradino, questo gradino, ah sì, a lì, dai, siamo morti, eccetera, eccetera. Quindi, vedete, è interessante questa strategia. Quindi, se vogliamo descrivere l'assetto sociolinguistico della Sicilia, ma fare in linea generale, andare a descrivere egregiamente, attentamente, scientificamente, con tutti gli strumenti della dialettologia, della linguistica, come parlano, non è sufficiente. Cioè, ci sono pezzi importanti che scappano, che sfuggono. Allora qui siamo, diciamo, come dire, la Sicilia linguistica, si presenta all'appuntamento dell'Unità d'Italia, interessante, si presenta all'Italia, dialettofona, siculofona, è la grande maggioranza, ma culturalmente orientata verso l'italiano. Mi pare che questi documenti vanno verso una direzione, vanno nella direzione libera, vedete che è complessa la cosa. Naturalmente i poveri politici nostri, sia di governo che di opposizione, sono molto pochettini, non potete fare discussione così, scusate, se dico pochettini, ma veramente è così. Però parliamo da persone serie, e questa è una situazione abbastanza interessante che è rappresentata egregiamente. Per quella che è andata quello che è il capolavoro letterario dell'epoca, il capolavoro letterario siciliano, italiano, europeo, che è la voglia di leggere. Svolge un ruolo importante in questa storia che cerco di ricostruire, perché Verga, al di là delle rappresentazioni ideologiche che si fanno, perché scrive in italiano, non solo scrive in italiano, ma non ha neanche una grande, Verga fa una persona molto interessante, Verga non solo scrive in italiano, ma non ha neanche una grande opinione del siciliano. Sapete sicuramente che Verga nel 1878 scrive una novella che è Fantasticheria, e lì c'è un personaggio che una volta sono nel 1881, c'è un personaggio che anticipa Patron Tony, e questo personaggio muore esattamente quando muore Patron Tony, come chiamava lui, no? E così descrive in questa novella, così descrive il parlare di quello che è stato fatto di Malavoglia. Guardate, le schiri guai che il poveretto biascicava nel suo chialetto sembrava. È lei che parla, scrive, si parla. Così anche c'è una lettera non datata di Verga a Capuana in cui dice: tutti quanti scriviamo, non facciamo che tradurre mentalmente il pensiero in siciliano, se vogliamo scrivere in tedesco. Cioè, dobbiamo pensare in italiano, perché il pensiero nasce in italiano, nasce nella nostra mente malata di lettera tua. Vedete, io volevo darvi questi dati per dirvi un po', stiamo attenti quando diciamo siciliano, lingua qui, lingua là, eccetera, perché sono complicate. E seguiamo l'indicazione del linguista Antonio Gramsci, che diceva, guardate, che esiste una grammatica normativa non scritta, che è importante quanto la grammatica, che lui chiamava immanente, cioè la grammatica praticata. Ed è molto, questo naturalmente i dati si potrebbero aumentare, potrebbero fare tanto, ho provato un po' a scriverne qualcosa nella mia vecchia fatto sulla sezione linguistica pubblicata nella storia di Talevano. Ma la cosa importante è che la Sicilia, la Sicilia ha una specie di battesimo ufficiale importante, che gli proviene dentro poco di meno, non da un siciliano, ma è più corso del Mediterraneo, tanto di ieri. Questo non lo so, ha ragione, non ha ragione, la storia stava raccontata per i fatti. Tanto di ieri, nel debugga dell'eloquenza, scusate, lo dico ai giovanissimi, è stato pubblicato non è stato mai pubblicato, era scritto tra il 1300-1303, poi in Triestino nel 500 lo scopre, nessuno sapeva che esistesse questo devo fare scritto da Dante, non a caso che viene a una larga circolazione a partire dal 500 fino al prossimo servizio. Che cosa scrive Dante? Devo che sia uno dei più bei trattati di filosofia del linguaggio e di linguistica descrittiva italiana che ci siano. Che cosa scrive qui Dante? Lì l'autorevolezza e l'autorità di Dante non è un siciliano così. E cosa scrive? Tutto quello che gli italiani producono in letteratura si chiama siciliano. In latino. Tutto quello che i nostri predecessori hanno prodotto in lingua volgare si chiama siciliano. Questo per me è un punto fermo e non potrà essere mutato dai nostri posteri. E così nasce la Sicilia. Cioè, perché la situazione italiana è una situazione che ha una sua peculiarità. Siciliana e italiana in genere. L'Italia si sorge con la lingua, è strano, il tedesco sorge con la riforma protestante, con la traduzione in tedesco della Bibbia fatta da Lutero, il francese col fatto che la grande capitale burocratica è Parigi, lo stesso un po' castigliano, l'italiano sorge l'Italia come nazione, sorge su fatti linguistici, cioè l'Italia si tiene insieme. È una, non dico adesso che ora ce ne stanno altri casi in giro per il gruppo terrestre, ma una sua specificità sicuramente. L'Italia si regge insieme, cioè ci si riconosce da una regione all'altra, da una provincia all'altra, l'Italia è unificata dalla sua grande letteratura del 300, Dante, Petrarca, Boccaccio, che in qualche modo funzionano, quello che in fisica si chiama attrattore, insomma, funzionano da modelli, insomma, da modelli per il resto d'Italia. Quindi l'Italia nasce, l'Italia si forma linguisticamente tenendo conto della grammatica normativa non scritta, non il parlato. Parlato ha ragione di Mauro, che ancora dice di Lotento che Sartone, poi lo manchiamo così, poi nel 1900, poi c'è la televisione, ha ragione, però diventa misterioso però, il fatto che nonostante questo poi abbiamo un'Italia, cioè non ci siamo separati l'uno dall'altro, non abbiamo preso strade diverse. E questa è una specificità, anche questa, cioè questa specificità, questa è una specificità tutta, credo tutta italiana, che bisogna prenderla per quello che è. Naturalmente io adesso questa storia la sto raccontando forse in maniera semplificata, ma è chiaro che non è così. Delle lotte linguistiche, politiche, in proposito ancora nel 500, nonostante l'autorità di Dante, la straordinaria autorità di Dante, ancora grandi intellettuali come Machiavelli, come Pietro Bembo, dicevano ma la Sicilia non ha niente a che fare, per motivi linguistici, lo dice Machiavelli, dialogo intorno alla nostra lingua, è un'opera postuma, però è datata del 2005. vediamo, vedete voi che ha fatto un po' quegli studi anche generici di linguistica, sai che a un certo punto si è deciso di classificare la lingua secondo il modo in cui venivano le lingue, secondo il modo in cui veniva detta l'affermazione, Claudio Mario Arezzo, che dice ma no, perché scherziamo, la Sicilia appartiene all'Italia. La Sicilia appartiene all'Italia, appartiene linguisticamente all'Italia, e che voi ci volete spellere, ci volete fare congiungere con l'Africa, ma per carità, noi è un problema nostro, che abbiamo avuto ancora, siamo nel 1543, però è una persona che ha detto che una cosa della bocca lingua parla di nazione siciliana, ma che scherziamo, non so se siamo così. Arezzo dice Bembo vuol mostrare che contro Provenza così Sicilia non è loro, insomma mi fanno un vogliato eccetto l'estate di Trani e Toscana e mandare fuori Sicilia d'Italia e del parla toscano. Invece lui dice provirò solamente per autorità di Pietro Dante oggi la Sicilia essere le province d'Italia numerata a ciò chi è espulso già d'Italia non venga un altro autore e li connunga con Africa. È un argomento molto, molto attuale. Pare dunque che non solo Sicilia ed Italia, ma che in quel tempo parlava meglio che tutta Italia. Cioè, poi a un certo punto è spuntato anche un po' retorico. Però anche la retorica è importante in questi processi politici. Sono processi politici, naturalmente molti poi usano, ma che noi siamo stati espropriati da politica. L'italiano nasce qui e noi parlavamo meglio di loro, sono argomenti deboli perché nessuno è una lingua, se ne farà rubare, però comunque per dire il sentire italiano che c'era tra gli intellettuali siciliani. Questo voglio dire, capite allora perché a un certo punto è una cosa che cito sempre, perché tra l'altro ce l'ho io questo opuscolo in cui c'è la registrata il discorso che era Andrea Macchiarapini ha fatto a Bagheria, era un mio amico, me l'ha trattato all'epoca, è la stessa cosa di 1944, e dice la Sicilia è il suo paese di lingua italiana, è rimasto saldamente in piedi, eccetera, eccetera. E cito, mi piace sempre citare questo aspetto, perché si capisce questa storia che io vi sto raccontando nelle grandissime linee, velocemente, ci consente di capire perché il separatismo politico siciliano è stato sempre praticato in lingua toscana. Che anche questo pone dei problemi. Normalmente ci si aspetta che un separatismo politico in qualche modo poi si congiunga con problematiche linguistiche. In Italia non è stato, in Sicilia non è stato così e questo va spiegato. L'ultima cosa, velocemente, perché l'Italia, in Sicilia non è stata mai lingua di minoranza, non è stata mai rivendicata come una lingua di minoranza, questo è importante, dialetto, quasi dialetto, ma quasi lingua, queste cose così, quasi lingua, ma nessuno mai ha detto che Sicilia è una lingua di minoranza. È interessante questo, perché questo non accade. Perché? Perché tenete conto che i dialetti non sono esistiti, non ci sono sempre stati i dialetti, i dialetti hanno mandato i nascita. I dialetti nascono nel 500. Quindi non esistono i dialetti, non esistono le varietà romane, cioè, sotto l'impero romano. Sì, ma non era un dialetto, non è una storia del 500, perché nasce nel 500? La storia del 500 perché nel 500, intorno al 500, sorge, diventa
prima scena c'è un altro protagonista oltre alla lingua e la nazione. La lingua nazione è vecchio, antico, le lingue della nazione sono sempre divise anche linguisticamente, sono anche, come hai detto tu, sono sempre linguisticamente, nella Bibbia sono andato a leggere, attentamente già prima del Babele, insomma, prima del posto del Babele. I popoli si dividono per lì, ma con l'epoca moderna nasce un protagonista che sta per deperire. Noi viviamo in un'epoca in cui assistiamo, non so se la morte, no, ma insomma, la trasformazione, comunque la morte dello Stato. Nasce lo Stato nazionale. Lo Stato nazionale nasce con una vocazione monolinguistica fortissima. Perché? Perché lo Stato nazionale nasce anche con una vocazione totalitaria. Lo Stato nazionale deve essere compatto, coeso. Per essere compatto e coeso ha bisogno che quando indica comunque una legge, in periferia sia capito. In Romagna se ne fregavano di più, perché funzionava in un altro modo. Deve essere capito, cioè lo Stato nazionale ha bisogno di una burocrazia. Senza burocrazia, lingua nazionale non esistono, lingua nazionale e statale. Allora, nel momento in cui lo Stato è monolinguistico per sua costituzione naturale, si occupa di tutto e ha bisogno per organizzare, questo che amici lo dire, per costituzione monolinguistico, e allora si occupa di scuola, si occupa di religione, si occupa di etica, si occupa di mondo, si occupa di questo, ma per fare questo ha bisogno di poter comunicare con i suoi sudditi, di prima cittadini, dopo, e c'è una lingua comune. Quindi chi sta fuori della lingua comune parla un altro idioma che si chiama dialetto. Allora, c'è una lingua, è stato definito, ma l'ho fatto me l'ha raccolto da tempo, la lingua è un dialetto, si dice, senza esercito. È un dialetto senza esercito. E aggiungo io, senza burocrazia, senza la burocrazia, le lingue come le pratichiamo noi non esistono. Tenete conto che quando si parla di stati nazionali, di stati italiani, vedete che le burocrazie del Ministero italiano parlavano, scrivono tutti insieme in italiano, non è che c'era lo scritto del mondo che dicevano le referenze, no? Quindi era importante perché c'era il modello Dante Petrarca Boccaccio. Gli stati italiani prima della guerra scrivevano delle leggi regolamentate tutti gli italiani. Questo è un dato che non bisogna dimenticare, perché poi è venuto le prime volte, già unificato, è imposto l'italiano, non è imposto niente, c'era già la lingua della burocrazia. Era già l'italiano. Ecco, perché era un idioma senza esercito della burocrazia, e per vari motivi abbandonato dagli intellettuali. Abbandonato dagli intellettuali non vuol dire che nel dialetto non si scrive una poesia, non si scrive la letteratura, non si scrivono tante cose belle, per carità. Significa che le leggi si scrivono, non si scrivono in siciliano. Il dibattito scientifico non si fa, non perché non si fa nel dialetto, non perché lì al principio non si possa parlare, perché il principio si può fare benissimo, il principio si può parlare, si può fare tutto, perché ha ragione pure, in siciliano, in calabrese, non questo. Ma non si fa perché non serve, e quindi fare e non fare in qualche modo deprisce il tuo idioma, fa deprire il tuo idioma. Che cos'è invece la lingua di Franza? La lingua è un idioma che ha un uso colto, ma non ha una legittimazione statale. La lingua di minoranza rivendica la presenza nello Stato, non il rapporto con la nazione. Quello è un dato di fatto. La lingua di minoranza vuole essere riconosciuta dallo Stato, vuole essere parte dello Stato. Quindi lo Stato è importante. Lingua, nazione, Stato, tenete conto che sono malattie
qua non mi fatto assicurata, non voglio spendere nessuno nel vanno però usati con molta attenzione, con molta delicatezza. Io credo di aver detto l'essenziale e magari se volete qualche altra domanda.